L'incontro alla Casa Bianca tra il presidente Barack Obama e il presidente eletto Donald Trump, neppure 48 ore dopo il voto di martedì 8 novembre, è stato, virgolette, meno imbarazzante di quanto si poteva immaginare, chiuse le virgolette. Lo dice il portavoce della Casa Bianca, Josh Ernst, e se non c'è niente di meno peggio da dire su questo incontro, vuol dire che il colloquio fra i due non deve essere stato davvero granché. È un po' come togliersi un dente, evidentemente, per Barack e per Donald l'incontrarsi. Dovevano farlo e l'hanno fatto. Una stretta di mano che più rapida non si può, un'ora e mezza di colloquio, quattro battute davanti a telecamere e giornalisti senza rispondere a domande, ma limitandosi a brevi dichiarazioni. Trump aveva l'aria di quello che non è a suo agio e un po' sbuffa. Obama aveva l'aria un po' scanzonata di chi sta per andare in vacanza, una vacanza lunga la sua. Gli sguardi non si sono praticamente mai incontrati, anche se il presidente ha parlato di una eccellente conversazione e ha assicurato che farà di tutto perché il suo successore riesca nel suo compito. Trump ha detto che incontrare Obama è stato un onore, che il presidente è proprio una brava persona e che lui è pronto a lavorare insieme per la transizione. Dovranno andare avanti 70 giorni sopportandosi a distanza mentre i loro team per la transizione lavorano insieme fino all'insediamento di Trump alla Casa Bianca il 20 gennaio. Insomma, nessuna dichiarazione che possa far dimenticare o nessun gesto che possa far dimenticare quanto i due si dicevano fino a pochi giorni fa, se le davano di santa ragione a parole e a distanza sui palchi della campagna. Trump attribuiva a Obama e alla Clinton, a Hillary Clinton, la sua rivale, tutti i mali del mondo e dell'America. Obama ripeteva di continuo che Trump non è qualificato per fare il presidente e ammoniva che la sua elezione sarebbe stato un pericolo per le istituzioni statunitensi, ed è probabile che continui a pensarla allo stesso modo anche dopo l'incontro nello studio Ovale. Ho parlato di galateo istituzionale rispettato, in realtà c'è stata una piccola eccezione a questo rispetto, perché gli Obama hanno cancellato, almeno così scrive il Wall Street Journal, hanno cancellato la foto di famiglia con Donald e Melania all'ingresso sud della Casa Bianca, quella foto che loro fecero con i Bush, George W. e la First Lady Laura nell'analogo incontro nel novembre 2008, i mariti nello studio Ovale e la moglie, la First Lady, che spiega come è fatta la casa a chi ne sarà la prossima padrona. Ma a parte questo piccolo incidente che non è ancora confermato dalla Casa Bianca, non c'è stato nulla di nessuna frizione particolare. Non si sa neppure se c'è stata qualche frizione nel colloquio successivo che Trump ha avuto in congresso con lo speaker della Camera Paul Ryan, che è il repubblicano più alto in grado nel congresso. Ryan in campagna elettorale non aveva lesinato le critiche al candidato presidenziale del suo partito e gli aveva invece lesinato il consenso e l'appoggio.
Giampiero, nelle ultime ore abbiamo visto un Donald Trump dai toni molto più pacati rispetto a quelli che ha usato durante la campagna elettorale. Tu che presidente ti aspetti di vedere nei prossimi 4 anni? Nel senso, credi che il suo modo di porsi, il suo approccio, il suo modo di parlare, i suoi toni saranno più defilati, più pacati come quelli delle ultime ore, o ti aspetti di più di rivedere lo stesso Trump della campagna elettorale?
Io mi aspetto che lui provi a assumere un tono istituzionale e a dire le cose che bisogna dire, come ha fatto con una certa ovvietà sia nel discorso dopo la vittoria, sia oggi alla Casa Bianca, ma mi aspetto anche che dopo un po' ci stia stretto in questo ruolo, come già oggi stava stretto sulla poltroncina dello studio Ovale e appunto sembrava sbuffare perché si sentiva fuori ruolo, e quindi prima o poi erompa il vero Trump, che è il personaggio sanguigno, verbalmente virulento, a volte eccessivo, della campagna elettorale. Del resto gli americani se lo sono eletto e gli americani se lo tengono per 4 anni. Alcuni segnali di quella revisione verso un atteggiamento più corretto che Trump starebbe facendo o potrebbe fare come presidente, ci sono. Per esempio, dal suo sito è stato cancellato il proposito di chiudere le frontiere agli islamici, ma forse qualcuno gli ha spiegato che il presidente deve rispettare la Costituzione e quel proposito non la rispetta. Chi lo sa, vediamo come si comporterà, ma secondo me un Trump che recita la parte del presidente corretto, anzi potremmo dire presidenzialmente corretto, per parafrasare il politicamente corretto che a lui non piace, non dura a lungo, ammesso che incominci.
Una volta conosciuto l'esito del voto, diciamo che tanti analisti, esperti, giornalisti hanno fatto un po' una sorta di mea culpa rispetto a quelle che erano le loro previsioni. Tanti si sono chiesti, forse non abbiamo capito qualcosa. Diciamo che la sorpresa dell'esito del voto è stata una sorpresa grande per tanti. E alcuni hanno detto, forse ci siamo dimenticati di tenere in considerazione una gran parte della popolazione, quella delle periferie, quella degli stati interni, con cui noi giornalisti non siamo particolarmente in contatto, ma che effettivamente negli Stati Uniti esiste ed è numerosa. Ti chiederei, Giampiero, tu sei rimasto sorpreso dall'esito di questo voto, e se sì, secondo te perché non è stato così prevedibile?
Guarda, io sono rimasto sorpreso dall'esito di tutta la campagna. Gli ascoltatori di SBS mi hanno probabilmente sentito dire che la candidatura di Trump sarebbe stata un momento folcloristico della campagna, che non sarebbe andata oltre, che non avrebbe superato la fase iniziale dei confronti fra i candidati, fra gli aspiranti alla nomination repubblicana, che si sarebbe fermata alle prime battute delle primarie, che non sarebbe mai arrivato alla nomination e che poteva scordarsi la presidenza. Ho sempre sbagliato queste previsioni e sono sinceramente sorpreso che gli elettori americani abbiano fatto la scelta che hanno fatto. Ciò detto, io non faccio il sondaggista, ma evidentemente c'è qualcosa nel fenomeno Trump che è difficile da misurare, perché tutti i sondaggi, oltre che i giornalisti americani più esperti di me, sono arrivati al voto con un'impressione, dando un'impressione diversa e avendo un'impressione diversa, quella di un voto in cui era favorita Hillary Clinton, che, si è detto per inciso e non per mettere in discussione in nessun modo il risultato del voto, né per rivalutare gli errori di percezione che sono stati fatti, che abbiamo fatto, che ho fatto, il voto popolare l'ha vinto con circa 200.000 voti di vantaggio. Se fosse votato in Italia, in un qualsiasi paese europeo, in Australia, avrebbe vinto le elezioni Hillary Clinton. Le ha vinte invece perché il sistema elettorale è diverso e non è la prima volta che succede. L'ultima fu nel 2000 e non fatemi pensare, lo penso per la prima volta adesso, che quando un presidente repubblicano va alla Casa Bianca perdendo le elezioni, poi succedono disastri. Con George W. Bush è successo, speriamo che non risucceda con Donald Trump. Dunque, le previsioni sono state sbagliate. Un po' si dice, ma io non ci credo fino in fondo, perché chi vota Trump non osava dirlo, si vergognava a dirlo e quindi non lo diceva e faceva fallire i sondaggi. Ma gli americani non sono come gli italiani che votavano la DC o gli italiani che votavano Berlusconi, ma si vergognavano a dirlo e quindi alteravano i sondaggi. Gli americani tendono a dire quello che fanno, a non essere doppi in questo senso. Quindi questo ci credo poco, perché alcuni gruppi di elettori che avevano avuto un comportamento costante, pensiamo alla classe media bianca, ai blue collars, che votavano democratico, hanno cambiato il loro voto e hanno votato non tanto repubblicano, perché votare Trump non era votare repubblicano, ma hanno votato per Trump. E forse questo non è stato misurato, non è stato senz'altro misurato dai sondaggi in quegli stati della cintura della ruggine, in quegli stati dell'America manifatturiera, che vanno dall'Ohio e soprattutto al Wisconsin e al Michigan, perché le elezioni Hillary Clinton le ha perse non tanto in Florida, neppure tanto in North Carolina, ma in Pennsylvania, nel Michigan e in Wisconsin, tre stati che doveva vincere e avrebbe dovuto normalmente vincere e che ha perso.